Allora, il trasferimento dell'ortopedia a Porretta è dato dal fatto che a Porretta oggi succede che ci siano servizi, che ricevono di fatto queste persone che verranno ricoverate, vuoi con urgenza o vuoi programmate, riceveranno un'assistenza più curata dal punto di vista della consulenza. Si tratta di persone anziane, si tratta di persone con polipatologie, si tratta di persone che hanno traumi, non solo il trauma, il femore rotto, non è solo un femore rotto se è un anziano a portare quel femore. Quindi tutta, esatto, anche questo, e a Porretta avranno questo tipo di consulenze. Allora, da questo punto di vista, l'efficacia delle cure che noi pensiamo possibili a Porretta è sicuramente migliore. Beh, uno l'ho convinto. Questo è. E non cambierà per i cittadini di Vergato, non cambierà perché riceveranno dal punto di vista ambulatoriale, dal punto di vista degli interventi chirurgici minori, riceveranno i servizi a Vergato. Le agende le apriremo a Vergato come le apriremo a Porretta. E l'apriremo da quando cominceremo a pensare alle aperture, le agende le gestiremo a seconda della residenza delle persone, porteremo le persone di Vergato e dell'area della Mediavalle su Vergato e le altre persone su Porretta. Quindi i cittadini di Vergato, i cittadini di Marzabotto, i cittadini di Castel di Daiano, i cittadini di Grizzana Morandi riceveranno su Vergato la loro prestazione ambulatoriale, perché ci saranno le agende aperte a Vergato e gli ortopedici lavoreranno anche su Vergato. Mentre invece per quanto riguarda la parte legata ai ricoveri, i ricoveri sono di fatto un numero molto più esiguo di tutte quelle che sono le prestazioni ortopediche minori. Riguardano le prime visite, riguardano le visite di controllo, riguardano le infiltrazioni, riguardano tutta una serie di attività ambulatoriali cosiddette che verranno realizzate vuoi su Porretta e vuoi su Vergato. E questo è il senso, e non è uno sbembarmento, è semplicemente un'organizzazione del lavoro che c'era prima e ci sarà dopo. Anche prima c'era l'ambulatorio, c'erano le agende a Vergato, verranno portate con lo stesso personale, si fa oggi, non stiamo parlando di attività di ricovero, allora lo vedrete da quando apriremo le agende, non si sta parlando di ricoveri, si sta parlando di visite ambulatoriali, sono 9.500 le visite ambulatoriali, i ricoveri sono 400 e riguardano 100 cittadini della Mediavalle. Questa è la tua opinione e si parla di 100 persone, di questo distretto. Morena vede i dati di come li vediamo noi, legge i dati come li vediamo noi. Se non ci vuol credere, non ci creda. Io non faccio atti di fede, io lavoro sui numeri. Lei faccia gli atti di fede che crede, io no, io lavoro sui numeri, i numeri sono questi. Quindi, ripeto, i numeri ci dicono che possiamo mantenere un'attività ambulatoriale su Vergato e la possiamo mantenere su Porretta. L'attività ortopedica, chirurgica, con ricovero, per i numeri che abbiamo, poco più di 400 e solo un centinaio che riguarda, poco più che riguarda quest'area, noi riusciamo a mantenere l'attività ortopedica così come l'abbiamo pensata su Porretta. Porretta non chiuderà, Porretta avrà ed ha ad oggi tutta una serie di popolazioni che arrivano anche da altri territori e seguono l'equipe. Molti di voi scelgono quegli ortopedici perché si tratta di quegli ortopedici bravi, non perché c'è Vergato, perché molti di voi vanno a Bologna, e altri che scelgono Vergato perché vogliono quegli ortopedici, quell'equipe, e quell'equipe è la stessa che si sposterà. Allora domani, se ripeto, per voi per quei cittadini, per quel piccolo numero di cittadini che peraltro si muoverà, per i casi più gravi, si muove coi nostri mezzi, coi mezzi del 118. Non pensate che arrivate con le vostre gambe quando c'è un trauma. Gli siamo con lo stesso numero di mezzi, con lo stesso numero di mezzi. Quale spola, che lo facciamo adesso, che giriamo con le nostre ambulanze, con le nostre automediche, al pari di adesso, al pari di adesso. No, oh, cagate, lo dice a suo figlio o a chi altro. No, allora, no, lei non sto venendo qua, sto portando dei dati che lei non conosce. Semmai leggeva prima e faceva una politica un po' diversa probabilmente. Brava lei, bravo. Guardi che non l'ascolto, l'ho ascoltata prima, adesso non riesco ad ascoltare perché ci sono dei colleghi che... Io ho finito. Signora, non parliamo di complotti di questo tipo, per favore, non rispondo neanche, che questa cosa, perché se le chiudiamo e rimangono aperte temporaneamente le agende di Castiglione, non è perché andiamo su Castiglione, Castiglione vale poco in questo territorio, vale poco, lo chieda ai sindaci del Setta, vale poco, sono i due ospedali di Vergato e Poretta che contano e continueranno a contare. L'ospedale privato vale poco, l'ospedale privato di Castiglione ha 3.000 accessi al pronto soccorso, eppure lo manteniamo aperto H24, gli altri due, altri due ospedali ne hanno 10.000 e li manterremo aperti. Quelle agende non vanno sul privato, non vanno, il privato in azienda per la sanità pubblica conta ancora poco e conta perché siamo noi a commissionare gli interventi a quegli ospedali. Se poi vi potete immaginare delle cose tutte strane, particolari, immaginatele, ma noi non abbiamo altre risposte, è che questo, la fede che abbiamo e la buona fede che abbiamo nel fare le cose anche noi, li facciamo per i cittadini. Mi dispiace.
Dottoressa Aldi, dottore.
Ma... No, io... Io vorrei dire soltanto una cosa che...
Abbiamo bisogno di svolgere i lavori in un certo modo. Dopo c'è il conflitto, quindi... l'ha già stato, ma io le dico subito che non le darò la parola. Perché la democrazia è anche regole, Mori, fai il consigliere comunale, dovresti sapere. E anche lei la democrazia è realtà, sì. Quella che non ho tutto davanti, ma la scuola, ma vai quanto a colore che è quello,
non si può parlare, non si può parlare.
sono andato in cima di loro per insegnare che le cose sono pari per tutti, se non è una cosa per questa cosa, non è una cosa per questa cosa, ci si poteva girare un po' di qua di là, spostare un po' di qua di là sull'altro, no, perché no.
Allora, lo vogliamo sempre andare con solo
per l'acqua.
Prego, dottoressa Montesano.
No, io volevo soltanto precisare che dal mio punto di vista fare l'equazione che ho sentito stasera, che posso comprendere nella sua, come posso dire, nella sua origine, però fare l'equazione di dire si sposta la degenza dell'ortopedia, questo equivale alla chiusura dell'ospedale di Vergato e poi in prospettiva alla chiusura di Porretta, credo che sia un po' azzardato in questo momento, nel senso che queste due strutture ospedaliere sono due strutture ospedaliere che pesano nella rete della nostra azienda, cioè non stiamo parlando di una riorganizzazione che diciamo così destina queste strutture a fare qualcosa di diverso, cioè fare l'equazione dire che il trasferimento della degenza, dell'attività di degenza da Vergato a Porretta, che ho cercato di spiegare che ha alla base dei motivi che sono legati alla possibilità di utilizzare meglio le risorse che ci sono nell'ospedale di Porretta per assistere i pazienti che hanno necessità di, diciamo così, di un'intensità maggiore, ma che non significa questo che è il primo passo per chiudere queste due strutture ospedaliere. Queste due strutture ospedaliere sono importanti in questo territorio e devono rimanere in questo territorio con una vocazione, diciamo così, aggiornata. Cioè quello che non si può fare nei sistemi sanitari è pensare che le cose non si possono modificare, perché la scienza, e in modo particolare la medicina, va avanti. Quindi quello che io dico è che se noi pensiamo a un modello di ospedale come era quando è nato l'ospedale di Vergato, quando nacquero gli ospedali, anche su iniziative giustamente in quella fase dei cittadini, però se li pensiamo così per i prossimi 10 anni, quello sì che è un condannare queste strutture a non essere più aggiornate e a non dare più prestazioni di qualità. Quello che invece dobbiamo cercare di fare oggi è immaginarci quello che sarà l'evoluzione futura e già aggiornare queste due strutture rispetto a quella che sarà l'evoluzione dell'assistenza. Cioè vi ho fatto prima l'esempio del e ve ne faccio un altro subito, vi ho fatto prima l'esempio dell'erninguinale. Io ho iniziato quando facevo il medico, vero, perché adesso faccio un altro mestiere, ma diciamo quando facevo il medico e frequentavo la neurologia, i pazienti che avevano un ictus erano destinati, nonostante fossero in ospedale, quindi nonostante in quel momento lì gli si prestasse il massimo livello di cura possibile, erano in ospedale, erano nell'ambiente dove si poteva dare il massimo dell'assistenza, però erano destinati a non avere nessuna forma di terapia. Lo sappiamo tutti, non so, io ho avuto la mia nonna, ma penso che più o meno tutti in famiglia qualcuno che ha avuto un ictus ce l'abbiamo. E qual era la terapia possibile? L'unica terapia possibile era capire esattamente dove aveva colpito e seguire l'andamento per cercare di evitare le complicanze legate magari al fatto che c'erano delle complicazioni che subentravano oltre all'ictus, ma all'ictus non ci facevamo niente. Io quando ho iniziato a studiare all'ictus mi dicevano non c'è terapia. Oggi abbiamo invece, si affacciano già, ci sono già delle evidenze che si può curare l'ictus. Allora, si può curare con delle strategie e delle terapie che si possono fare ovunque? No, non si potranno fare ovunque più, perché sono, diciamo così, richiedono un livello di specializzazione che i dottori possono arrivare ad avere solo se vedono molti casi. E allora, laddove capitano uno o due casi, o li destiniamo a non avere terapia o li concentriamo laddove invece ci sono le competenze. Per questo dico che se vogliamo veramente pensare al futuro di questi due ospedali non possiamo chiedere l'immobilismo. Quello che noi proponiamo da tecnici, e qui richiamo alla mia coscienza di medico che avete tirato in ballo voi. Allora io come medico che ho fatto un giuramento, che è quello di Ippocrate, e ho fatto e ho anche un codice deontologico, so questa cosa come medico. Non possiamo pensare non possiamo pensare che la medicina possa consentire di mantenere le cose invariate nel tempo. Oggi ci sono delle evidenze, sempre più evidenze, che alcune cose vanno concentrate, altre è giusto invece tenerle vicino al domicilio dei pazienti. Se vogliamo pensare che tra 10 anni questi 2 ospedali saranno ancora aperti, se vogliamo pensare davvero questo, io credo che sia giusto per questo territorio, per questa popolazione, avere ancora le strutture aperte, dobbiamo pensare al futuro di come vogliamo dare l'assistenza, e il futuro di come si vuole dare l'assistenza credo che sia questo sia fondamentale. Permettetemi di dire un'altra cosa per onore della verità.
Posso rubargli un secondo?
Non so, non credo.
Maleducazione.
Io sarò anche maleducata, ma ritengo che tutti questi che sono qui davanti, non parlo e politicamente parlando non mi parlo, è perché tutti noi,
ma che rispetto ha delle persone?
Voi non avete rispetto di noi,
lei non ha rispetto di noi,
vedete questa sala, io prima ho detto una cosa molto semplice a tutti, mi sentite?
Sì,
bene, allora sto dando la voce. In questa sala ho detto solo una cosa, 1 su 1000 ce la fa, ma non per questo ci dovete prendere per in giro. Io non parlo di politica, non parlo di niente, perché ritengo che su queste cose non esiste la politica, esistono degli esseri umani. Dottoressa, ci guardi bene in faccia, siamo tutti abbastanza grandi, non può venirmi a raccontare delle sue esperienze medica, perché qui tutti abbiamo avuto un'esperienza medica. Perché se parliamo di quella, io ne ho da raccontarle come da malata che lei non ne ha un'idea.
Ma io era...
Quello che io voglio dire, il signore...
No, io era per spiegare...
Chiudimi, scusi un attimo. Ci ha detto prima una cosa molto semplice, no? Quando ci ha voluto raccontare dell'ospedale, che questo non si chiude, che quello non si apre. Ma per favore, non si può venire a raccontare delle favole. Sappiamo tutti cosa sia dietro questa cosa. Questa gente che lei vede qui stasera non è qui perché vuole sentirsi raccontare delle favole come voi ci state raccontando. L'ospedale di Vergato esiste, vuol dire chiudere dei numeri, vuol dire che quando lei prima ha detto che l'ammalato deve essere seguito, curato, portato in un punto...
Però scusate, io non...
Non, dove più non, seguito, non mi interessa...
Cioè, se questa è una commedia... Mi sembra che abbia più della commedia teatrale che del dibattito.
Io vado a Maggiori in un altro ospedale dove c'è almeno una sala di rianimazione.
Qui c'è.
A Porretta c'è?
E qui c'è.
C'è a Porretta?
No,
no, io voglio semplicemente che entrambi capiate che non siamo noi cittadini venuti qui a sentirci a prendere per il giro.
No, io...
Se le avete già prese, le avete già sette, ma fate in modo che noi tutti qua non prendeteci in giro. Non siamo degli stupidi. È questo che vi voglio dire. Avete già fatto le vostre scelte? Allora siate onesti a dirlo, che avete fatto le vostre scelte.
Dica a tutti i signori, i sindaci che hanno votato a favore.
Chiedo scusa a tutti. Voi che siete qua, ma mi sembrava doveroso scrivere tutto quello che penso. Bravo. Quelli che sono te, quelli che non hanno potuto fare. E non prendeteci in giro. Dottoressa, forse era meglio che continuasse a fare la dottoressa e non prendeteci per il giro.
Io sinceramente
sei abituato al confronto, dai. Oh, tu stavi bene 70 anni fa, era il tuo momento giusto. Hai capito? Quando non facevi parlare gli altri, mi sta bene. hai scelto la parte sbagliata.
Prego, dottoressa.
No, niente. No, io sinceramente però, cioè, come dire, provare a spiegare le cose in un contesto di questo tipo vi assicuro che non è per niente facile, perché c'è un tema che, come ho detto prima, dietro a questo percorso di riorganizzazione c'è stato un lavoro molto serio, fatto da persone che, però ecco, cioè, di fronte a, cioè, come non si può essere d'accordo nel dire siamo cittadini, dobbiamo essere tutelati, ma poi è capire come viene svolta questa tutela, che non è una cosa che si può improvvisare. Si parlava prima dei parti che adesso si partorisce in ambulanza, ma lo sapete voi quanti sono stati i parti fatti in caso in ambulanza a Bologna? Cioè, non è che il parto in ambulanza c'è in Appennino perché sono stati chiusi i punti nascita. Cioè, a fronte di 5 parti che sono successi nell'Appennino, a Bologna ce ne sono state 15 donne che hanno partorito a casa o nel tragitto tra casa e il Maggiore o il Sant'Orsola. Cioè, quindi, allora, se vogliamo raccontarci, diciamo così, un vissuto che però non è quello che è la realtà, dobbiamo scegliere cosa vogliamo fare, perché se vogliamo andare dietro un'onda emozionale e dire che se spostiamo la degenza ordinaria da Vergato a Porretta chiudono gli ospedali, non c'è niente che io possa dire per convincervi del contrario. Se invece vogliamo guardare i dati, vogliamo guardare l'oggettività e proviamo a metterci un po' di razionalità in quello che facciamo e in quello che facciamo anche come cittadini, io sto dicendo. Cioè, non è solo questione dei tecnici, anche i cittadini devono avere, secondo me, la coscienza di provare a capire e analizzare il punto di vista di chi ci lavora quotidianamente su queste cose. Non si può dire adesso si partorisce in ambulanza, si è sempre partorito in ambulanza anche se si è al punto nascita a 500 metri, perché i parti precipitosi sono, e si chiamano così non per niente, sono una realtà che esiste nella fisiologia. Allora, se vogliamo raccontare che se c'era il punto nascita a Porretta nessuno nasceva, o a Vergato, nessuno nasceva in ambulanza, non era vero, semplicemente quell'informazione veniva utilizzata diversamente da come viene utilizzata dal punto di vista emozionale dopo che è stato chiuso un punto nascita. Ma avere i punti nascita aperti con 150 parti è pericoloso, ve lo dico da donna che ha fatto 3 parti, è pericoloso. Allora, io come medico, richiamate la mia coscienza, io come medico che so questa cosa, ho fatto l'esempio del punto nascita perché è stato tirato fuori sempre in maniera emozionale. Allora, se io ho una coscienza, tengo un paziente che può essere a rischio di determinati peggioramenti in un ospedale che ha una, diciamo così, una possibilità di curare il paziente diversa da un altro che ha un quarto d'ora e che ha più possibilità. No. La mia coscienza di medico mi dice che io devo mettere il paziente in sicurezza. Poi, se invece vogliamo da qui fare l'equazione, i due ospedali chiudono, non c'è niente che io possa dire che possa calmare questo aspetto, che è puramente di tipo emozionale.
Morris, quante volte vuol parlare? Ma guarda che te l'ha già detto, se l'ascoltavi all'inizio, te l'ha già detto, capito? No, te l'ha già detto.
Non ci sta credendo.
E allora, dottoressa, ci perdono. Quando lei dice che le cose non cambieranno, faccia presto, chieda in sala, se portate l'ortopedia a Porretta, quanti andranno a Porretta e quanti andranno a Porretta? Me lo vede subito.
Morris,
i numeri cambiano, lo vede subito.
Quando è che smettiamo?
Quando ci fai parlare in modo democratico.
Sì, certo,
dittatore inutile.
Sì. grande. Allora, dottoressa, lasciamo così, va bene?
E lì dove si è fatto il sale operatore, perché non sono state fatte, sono sempre state lasciate dove erano, no, visto che le serie sono tutte regolari, forse per Piano si voleva per poter dare una continuità assistenziale anche dopo l'operazione, perché questo era il piano da fare, cioè dare potere a chi faceva dell'ospedale di dare una continuità di scura anche in fisioterapia a chi sosteneva, fosse un problema cardiaco. Questo principio dei posti letti è usato tutto l'anno scorso, cioè non è che erano arrivati tutto adesso, c'erano prima, ci avrebbero 72 posti letti, e quindi ci poteva essere tutto l'offerto, sì, nel piano di annunciazione della ASL c'erano 72 posti letti, ma in realtà, perché avevamo piano, però da accorpare sempre l'ortopedia, ho cambiato piano assistenziale due volte, da quando c'era medicina generale, chirurgica, e adesso, bene, anche medicina chirurgica è stato pure corretto, secondo me, solamente se si fa questo tipo di gastro qua, o queste cose che vanno a fare delle cose, ma verso la prostitica, questo vuol dire portare tutto a privatizzare, perché si crea nuovi dirigenti, l'opportunità di creare nuovi dirigenti, questo anche...
Ascoltatemi. Allora, noi abbiamo un problema. Vi spiego il problema. Questo è un consiglio comunale aperto. Il consiglio comunale aperto, dove c'è una parte che abbiamo lasciato al dibattito. C'è una parte che abbiamo lasciato al dibattito, che è già siamo ben oltre i tempi che avevamo concordato. Vabbè, allora una domanda, ascolti, se lei vuole fare una domanda le potrà rispondere Barigazzi, faccio questa domanda, io ho una richiesta comunque del sindaco Franchi a cui darei la parola, poi lei faccia la domanda, va bene? Vuol farla prima? La faccia prima? La vuol fare?
Prego, Valeria.
Aspetti che le dà il microfono.
Siccome ci state dicendo che non cambierà nulla per Vergato, ciò che io chiedo è, perché non lo so, quindi non voglio far polemica, è una domanda per una mia ignoranza personale, tra l'altro apro una parentesi, lei mi ha aggredito, ero l'unica con la mano alzata, quindi la più educata qua dentro ero io, tutti parlavano, io ero con la mano alzata, lei ha aggredito me, chiusa parentesi. Esistono pronti soccorso H24 senza anestesista, senza chirurgia? Esistono, quindi il nostro pronto soccorso non rischia nulla, sarà per sempre H24. Ok, abbiamo registrato.
Allora, dov'è la Valeria? Valeria, dì il microfono a Franco. Thank you.